Allora, questa mattina cominciamo con un po' di pareri da parte vostra e mi servono le indicazioni e vediamo dove arriviamo. Cominciamo con un po' di confronti. L'ora è quasi giusta. Se vi faccio vedere queste immagini, ditemi cosa vi viene in mente. Forte che quassù sento poco. Un bel panino, poi? L'acqua, sì. Qualche relazione, qualcosa di un po' più o meno evidente? Colazione. Una cosa sana, una cosa meno sana. La cosa meno sana ovviamente è l'acqua, la cosa più sana è il panino. Sicuramente. Ok, ci siamo quasi, ma non ancora. Andiamo a vedere queste immagini. Che vi dicono? Un'ancora e poi? Leggero e pesante, beh, l'oro non è leggero, quello è leggero perché è piccolo, spero, se fosse così grande la mia. Qualcos'altro? La profondità, non... ancora ci andiamo vicino. L'ancora che fa? L'ancora salva, bella questa, ci siamo quasi, eh? L'ancora ferma la nave, molto importante, c'è il freno a mano della nave, non è che la buttano mentre corre, però. Ci siamo quasi, andiamo avanti, l'ultima, che sennò dopo va a noio. È tuo, vero? Cioè, se lo trovate è il suo. L'altra che è, lo sai? Io lo so, la conosco. L'altra sono 500 lire. Questa che vi dice questa immagine? Il tempo che passa, la saggezza di Alberto dall'alto della sua età. Nient'altro? La svaluta, questa mi piace già più, perché? E questo ci siamo, ma se io adesso ti dicessi e vi dicessi che quelle 500 lire valgono più dell'euro? Perché? Alberto davanti, che sottovoce lo sta dicendo a me, io ve l'ho messo ovviamente perché a me piacciono le monete da quando sono piccolo, per cui non ho messo una 500 lire a caso, ma questa 500 lire c'è un errore. Qual è? La bandiera al contrario. Adesso vi informo, perché spero che non ce l'abbiate a casa, se no potrei rosicare un attimino. Questa 500 lire, se chiamata delle caravelle, ha le bandiere che se le guarda, le bandiere, le vele della nave, ovviamente vedete che sono gonfie dal verso giusto? Lo vedete? È un po' piccola. Guardate invece questa bandierina, è giusta? Perché? Perché se il vento gonfia le neve, se il vento gonfia le vele, soffia di qua. Quindi questa bandierina deve essere girata di qua. Questa 500 lire vale, la bellezza dipende dal tipo di come si presenta, no? Vale tra i 2.000 e i 12.000 euro, per cui adesso correte tutti a casa e guardateci, ok? Io ci ho già guardato, purtroppo c'ho quella normale, vabbè, pazienza, la tengo perché mi fa piacere. Quindi c'è un valore diverso in base a se sappiamo fare una valutazione diversa dell'oggetto che ci abbiamo davanti. Questo perché? Anche nelle altre cose che abbiamo visto, ovviamente, io vi ho presentato un panino e l'acqua, no? Però se io vi dicessi qual è la cosa di maggior valore fra un panino e l'acqua, adesso che ho quasi fame io vi rispondo il panino, però forse alla lunga vale più l'acqua. Col panino campo poco, soprattutto salsa al colesterolo, lo sapete, però con l'acqua vivo, col panino molto meno. Uguale l'oro e l'ancora, no? È vero che l'oro sul momento vale di più, però se siete su una nave forse più che l'oro ci avete bisogno dell'ancora. Siete d'accordo? Quindi se io vi faccio vedere queste due parole, qual è la parola di cui parleremo stamattina che vi viene in mente? Valore. C'è scritta lì, non vale perché viene sotto. Io vi presento queste due parole. Qual è la parola di cui parliamo stamattina? Il prezzo pagato. C'è scritto prezzo. Oh, bravo, tu sì che ci hai intuito. Questa mattina parleremo di onore. Questa parola è nelle mie riflessioni questa mattina perché fa parte di esperienze vissute nella mia famiglia in questo tempo e ho pensato che siccome non abbandonava i miei pensieri era giusto vedere cosa la scrittura aveva da insegnarmi riguardo a questo termine e condividerlo con voi stamattina. ha un valore importante nel nostro contesto, ma sicuramente di famiglia credente, ma sicuramente come vediamo nella società di tutti i giorni, in realtà forse il significato attribuito a questa parola sta prendendo, no, sempre un declino maggiore. Ho fatto il paragone con quanto vedevo fatto da persone dell'età dei miei genitori nei confronti dei loro genitori, quindi parliamo di nonni, che addirittura si rivolgevano ai loro genitori dandogli del voi, no? E cioè oggi, se voi guardate, all'epoca mia, quando io uscivo a giocare da ragazzino con altri, se c'era un anziano che ci riprendeva perché facevamo qualche cosa che non andava proprio bene, ridevamo, zitti, andavamo via. Nella situazione di oggi, se un anziano si permette di dire qualcosa a qualche ragazzino, deve stare attento, perché può darsi anche che lo pestano. Quindi forse nel contesto sociale in cui viviamo oggi, questa parola ha preso un significato che sta sempre prendendo una deriva maggiore, cosa che a me lascia non più di tanto basito, perché è quello che ci presenterà la scrittura di cosa andremo a vivere, ma per me ovviamente ha un significato diverso, e spero anche per voi, perché io la leggo soprattutto a quello che è l'insegnamento della scrittura. La prima cosa che ho notato di questa parola è che in realtà va a braccetto con una parola che già tempo fa avevo avuto la possibilità sia di studiare che di condividere con voi, e la parola appunto è gloria. Di gloria avevo detto che il suo significato era l'opinione e la valutazione che gli altri fanno della mia persona, questo come definizione di termine. E spesso ve l'avevo anche presentata, che viene riferita nella scrittura come un attributo, come un qualcosa riferito a Dio. Avevamo visto l'esempio di quando Mosè desidera vedere la gloria del Signore, no? La sua luminosità. E questo era il primo aspetto. A fronte di questo, invece, il termine che andremo a vedere stamattina, appunto onore, ha il significato essenziale di stima e di valore, il riconoscimento dovuto a chi ricopre una posizione. E sebbene questo termine nella scrittura indubbiamente sia riferito in primo luogo alla persona di Dio, soprattutto nel Nuovo Testamento ricopre un significato particolare in quello che sono le relazioni tra le persone, soprattutto fra i credenti. Se volessi, perché quello che ho fatto per me lo condivido con voi, cercare di dare una definizione talmente semplicistica per rendere molto semplice questo concetto di differenza, ovviamente se perdono alcuni significati, però ce lo rende forse magari accessibile in maniera migliore, potrei dire che la gloria ci rappresenta ciò che Dio è, no? L'opinione che noi facciamo della persona di Dio, mentre l'onore ci rappresenta cosa Dio ha fatto per noi, tutta la serie delle cose che il Signore ha provveduto per noi, il valore che noi riconosciamo a queste cose. Andiamo avanti. Come vi dicevo prima, ovviamente questa parola si riferisce a Dio, e lo vediamo nell'Antico Testamento. Se andiamo a leggere nell'Esodo 12:14 possiamo leggere: quel giorno sarà per voi un giorno di commemorazione, lo celebrerete come una festa in onore del Signore, lo celebrerete di età in età come una legge perenne. L'onore nei confronti del Signore, almeno in questi due casi, ma ce ne sono anche altri, possiamo vedere che è un qualcosa che gli veniva offerto soprattutto in occasione di commemorazioni particolari. Questo versetto è stato preso dal contesto, se ve lo ricordate, della celebrazione della Pasqua, no? Prima che Israele venisse liberato dall'Egitto. Quella sera stessa, prima di questo versetto, chi faceva parte del popolo di Israele aveva cosparso lo stipite della porta, perché sappiamo che in quella sera il Signore prese la vita di molti primogeniti che erano in Egitto, tranne di quelli nel popolo di Israele. Appunto, questa festa doveva essere un qualcosa in onore del Signore e doveva essere celebrata come una legge perenne. Nel Levitico, un'altra festa appunto che rappresenta questo tipo di onore, parla ai figli di Israele e di loro: il quindicesimo giorno di questo mese sarà fatta la festa delle capanne, durerà 7 giorni in onore del Signore. Ancora una volta, la festa delle capanne ci ricorda di come il Signore abbia fatto vivere Israele nel deserto durante l'Esodo, e è una festa che doveva ricordare nella mente di queste persone ciò che il Signore aveva fatto nei loro confronti. L'Antico Testamento spesso ci rappresenta qualcosa che siamo anche noi oggi, infatti, a fronte di questo ci rappresenta l'altra faccia della medaglia. Se andiamo a leggere in Isaia, al capitolo 29, vi leggo il versetto 13, Il Signore ha detto, poiché questo popolo si avvicina a me con la bocca e mi onora con le labbra, mentre il suo cuore è lontano da me e il timore che ha di me non è altro che un comandamento imparato dagli uomini. Quindi è vero che in queste occasioni l'onore che doveva essere dato al Signore era ben palese di fronte a ciò che aveva fatto, però in questo versetto il Signore forse un po' si lamenta, perché in realtà l'uomo, il popolo di Israele, ma sicuramente anche noi oggi siamo pienamente capaci di onorare il Signore con la bocca, ma in realtà il nostro cuore averlo da un'altra parte, e in questa maniera non facciamo altro che rappresentare all'atto pratico una obbedienza formale, no? Con la nostra bocca, mentre nel nostro cuore c'è altro. Il versetto che c'è dopo però è fantastico, perché il Signore dice: in mezzo a questo popolo, che mi onora solo con la bocca ma non col cuore, in mezzo a questo popolo io continuerò a fare delle meraviglie. Meraviglie su meraviglie, la saggezza dei suoi saggi perirà e l'intelligenza dei suoi intelligenti sparirà. E il Signore non ferma le sue benedizioni pur constatando la fallibilità di noi uomini, e questo è veramente di gran conforto. Andiamo avanti, un altro aspetto dell'onore sicuramente è la fede, e lo leggiamo insieme. Prima Pietro, al capitolo 1, il versetto 6. Perciò voi esultate, anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia è provata con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Cristo. Questo breve testo mi ha fatto riflettere in realtà sulle due cose visibili, una visibile e una no, quindi fede e oro, che vengono rappresentate in questo testo, e mi ha fatto fare una domanda, diciamo, no, un po' fondamentale, una domanda che fa riflettere parecchio, perché mi sono chiesto, nel contesto di onore che noi definiamo, in realtà qual è l'applicazione pratica nella mia vita personale? Riesco a concentrarmi, a dare un maggior valore su quello che è la fede, che sarà poi ciò sulla quale il Signore mi ricompenserà, come abbiamo letto prima, o forse sono un po' più concentrato su aspetti materiali, no? Quello è uno, ce ne sono di varia natura, che possono prendere un aspetto principale nella mia vita di adesso. E questo sicuramente è interessante, perché possiamo vedere come il Signore dia un valore maggiore sicuramente alla fede e ci renderà l'onore, nel senso che ce la renderà come retribuzione, come prezzo, quando saremo con Lui. Questo perché? Perché uno degli aspetti che dicevamo prima di questa parola di onore è sicuramente una parte che è retribuzione, cosa il Signore ci renderà a fronte di quella che sarà stata trovata la nostra fede. Abbiamo visto che parte di questa parola significa un riconoscimento economico, e lo troviamo confermato anche nella scrittura, perché ad esempio in 1 Timoteo 5,17, quando troviamo il riferimento degli anziani che tengono bene la presidenza, parlando di doppio onore, il riferimento è quello a una retribuzione di tipo economico da parte loro, a un riconoscimento materiale nei confronti di quello che è un incarico che portano bene a termine. Così come anche in 1 Timoteo 5, il versetto 3, quando viene detto Dio onora le vedove che sono veramente vedove. E questo lo vedremo anche più avanti in un altro contesto di ciò che diremo, però le vedove veramente vedove in quel testo si riferisce a coloro che sono anche prive di tutto quello che è il supporto familiare che gli sta vicino, e a fronte di quello che dicevamo, un riconoscimento economico che permetteva a queste donne anche di portare avanti una vita senza problemi. Andiamo avanti. L'altro aspetto fondamentale che vi dicevo dall'inizio è che onore in un contesto biblico e principalmente nel Nuovo Testamento significa il rispetto dovuto alla dignità e alla missione di una persona nel contesto di un ordinamento. Ovviamente questo ordinamento fa riferimento a ciò che è un ordinamento biblico, cioè quelle situazioni in cui nella scrittura possiamo riconoscere un ordinamento che il Signore ha dato a fronte del quale c'è bisogno di onore. Vediamone alcuni esempi. Il primo, ovvissimo, ce lo ricordiamo sempre, no? Parliamo delle nostre autorità. Rendete a ciascuno quello che gli è dovuto. l'imposta a chi è dovuta l'imposta, le tasse a chi le tasse, il timore a chi il timore, l'onore a chi l'onore. Alla stessa maniera ci viene detto di tenere in considerazione, no, anche tutti gli organi politici e le figure comunque sia autoritarie che riconosciamo nel mondo fuori. Non solo. L'altro nocciolo grosso, definirei, di questo termine nel contesto di ordinamento è il matrimonio. Leggiamo insieme per non sbagliarci. Ebrei 13, capitolo 13, versetto 4, il matrimonio sia tenuto in onore da tutti e il letto coniugale non sia macchiato da infedeltà, poiché Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri. Letto questo, detto ciò, significa che agli occhi del Signore il matrimonio ricopre un gran valore. Se ci pensate bene, il matrimonio altro non è che uno degli ordinamenti che il Signore ci ha lasciato, già dalla Genesi. È la base su cui si costruisce la famiglia. Il matrimonio, definito come l'unione tra un uomo e una donna, e nel nostro contesto ancora più particolare, fra un uomo e una donna che prima di tutto hanno il Signore Dio, come Signore padrone delle loro vite, ricopre un ruolo fondamentale. Se pensate, fate una riflessione, la stessa che ho fatto io, nel Nuovo Testamento noi troviamo diversi riferimenti ad aspetti pratici della vita della Chiesa, dove come paragone possiamo tranquillamente usare aspetti di vita di una famiglia. Quindi la sua importanza indubbiamente c'è. E se questo è, quindi onore e matrimonio, un'importanza particolare, un motivo particolare ci sarà. E sono andato a vedere alcuni versetti che ovviamente stimolano sempre, anche in maniera divertente, le mie riflessioni, adesso ve lo dico. Efesini, versetti che probabilmente avete sentito tante volte, altrimenti ce li leggiamo. Efesini 5:22, moglie siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore. Però ce n'è un altro che è anche più lungo sotto, dice, anche voi mariti, preso da un altro testo, ma se portate nel contesto dei Efesini, la linea di principio è sempre la stessa. Anche voi mariti vivete insieme alle vostre mogli con il riguardo dovuto alla donna come a un vaso più delicato. Onoratele, poiché anch'esse sono eredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. Allora, io non sono uno psicologo dichiarato, lo sapete tutti, però ho reputato divertente e stimolante come in realtà il Signore, nell'esprimere questo tipo di concetti, a prescindere dall'insegnamento che ne possiamo trarre, sembra che per ogni categoria uomo-donna, sembra, non dà la stessa indicazione. Alle donne dà un'indicazione che è diversa da quella che dà al marito. Ne consegue che siamo fatti, e non è una novità, siamo fatti in maniera diversa. Non sono una donna, e questo è chiaro, però se a una donna, in linea di principio, dite di aspettare i tempi del marito, quando si tratta di magari di prendere una decisione, di fare un qualcosa, ti ho chiesto di spostare, c'è tempo, non ti preoccupare. La donna tecnicamente, emotivamente freme, perché se lo fa lei sicuramente lo fa prima, e è vero, e la maggior parte delle volte lo fa anche meglio. Però questa è la parte che tecnicamente nelle donne è insita, nel loro carattere, nel loro modo di approcciarsi. Non è uguale per tutte, non è nella stessa maniera per tutte, non è un timbro, però è un modo di approcciarsi alle cose che tendenzialmente le donne hanno, cosa che non hanno gli uomini, no? L'uomo è capace benissimo di stare sul divano 10 ore, se voi donna gli dite a cosa stai pensando, lui vi risponde niente, e voi rimanete basite perché non riuscite in genere, perché non riuscite a comprendere come un uomo possa tranquillamente non pensare niente, per cui siamo, e è vero invece che non pensa niente, siamo fatti in maniera diversa. Tant'è vero che mariti non ripete la stessa cosa che ha detto alle mogli, ma ricorda un aspetto diverso e dice, mariti vivete insieme alle vostre mogli con il riguardo dovuto alla donna come a un vaso più delicato. Quindi forse il marito tendenzialmente, in linea di, potrebbe darsi, che si dimentica di dare alla donna tutte quelle attenzioni che le sono dovute, quelle attenzioni che le servono per essere considerata, onore, valore, ve lo ricorda, prezzo, valore, per essere considerata e avere il riconoscimento di quel valore che lei ha. Cosa che forse l'uomo, ipoteticamente, potrebbe dimenticarsi di fare. Non solo. Quando gli dice onoratele, gli dà anche un motivo, no? Perché? Perché il Signore ti ha detto onorare. No, c'è un motivo preciso per cui l'uomo deve onorare la donna. E qual è? ricordarsi, se per caso se lo fosse dimenticato, no? Perché non parliamo di fuori, perché fuori vediamo anche, cioè di persone non credenti, perché vediamo anche molto di peggio, ma parliamo di noi che abbiamo il Signore come guida delle nostre vite, potremmo anche dimenticarci che in realtà le donne, le nostre mogli, sono eredi con noi delle promesse che il Signore ha fatto anche a noi, tanto quanto noi. E l'aspetto triste è che a fronte di questo, se non applicato, addirittura le preghiere potrebbero essere impedite, quindi è un qualcosa che sicuramente merita la nostra attenzione. E, tenere in onore il matrimonio, no? Abbiamo cominciato con questo. Una delle cose che mi ha lasciato riflessivo e basito è che in occasione soprattutto di matrimoni, adesso parlo per gli uomini, però sicuramente c'è il rovescio della medaglia, dopo ve ne ipotizzo uno anche da parte delle donne, soprattutto in occasione di matrimoni, se voi prendete lo sposo e prendete la cerchia degli uomini, tendenzialmente quelli più giovani che gli girano intorno a quello che si deve sposare, sicuramente le frasi che vengono dette, probabilmente anche per scherzo, a volte ho qualche dubbio per la convinzione con cui vengono espresse, tanti in onore il matrimonio non tengono, del genere: ma che ti sposi a fare, tanto la moglie è solo una palla al piede, ma che ti sposi a fare, tanto dopo diventa che ti tratta come uno zerbino e non concludi niente, ma stai da solo che stai meglio, sei libero di fare quello che vuoi. Allora, ipoteticamente, ripeto, perché non sono una donna e non ho sentito discorsi che vengono fatti alle signore, ma dall'altra parte potrebbe esserci una frase del tipo: non ti sposare, tanto dopo che ti sei sposata diventi una trasparenza totale, non ti considera più come... prima eri la principessa, dopo diventi Cenerentola in versione prima la serva di casa. Questa potrebbe, però in linea di principio c'è. È sconfortante se osservato nei confronti di ciò che la scrittura insegna, perché in realtà in quel momento soprattutto chi è sposato e anche chi non, perché la scrittura ce l'hanno anche loro, noi non stiamo portando in onore il matrimonio, quello che il Signore ha creato. Sarebbe più edificante forse, se vogliamo veramente tenerlo in onore, dedicare del tempo a quelli che si devono sposare, a tutte e due, mostrandogli ciò che il Signore può fare nel matrimonio, mostrandogli che se il Signore è prima di tutto il mio Dio, è il Dio di mia moglie, nel momento in cui si crea una famiglia noi possiamo superare qualsiasi cosa c'è davanti insieme, possiamo gioire insieme nei confronti di ciò che il Signore ci dà, e questo indubbiamente è un qualcosa che sarebbe positivo. Ma andiamo avanti, quindi riflettiamo prima di parlare, va, diciamola così. Ovviamente matrimonio significa famiglia, e andiamo a leggere anche questo testo. Matteo 3,15, il versetto 3: ma egli rispose loro: e voi perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Dio infatti ha detto: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice padre o madre sia punito con la morte. Voi invece dite: se uno dice a suo padre o sua madre, quello con cui potrei assisterti è dato in offerta a Dio, egli non è più obbligato a onorare suo padre o madre. Così avete annullato la parola di Dio a motivo della vostra tradizione. In un contesto di vita di famiglia, scribi e farisei erano riusciti perfettamente a non capire come e a mettere in primo posto la legge di fronte a quello che il Signore in realtà intendeva. Tant'è vero che noi sappiamo, perché lo sono andato a riguardare, è pesante, no? Nel Deuteronomio, se voi lo prendete, ciò che insegna la scrittura al popolo di Israele: onora tuo padre e tua madre, altrimenti sia punito con la morte, è quello che viene insegnato nel Deuteronomio. Perché nell'ambito di una famiglia di Israele, se il figlio non ubbidiva a quella che era la correzione e la riprensione da parte dei genitori, non onorava i genitori con rispetto dovuto, i genitori, secondo quello che c'è scritto in Deuteronomio, erano pienamente liberi di portarli di fronte agli anziani della comunità, i figli venivano lapidati se riconosciuti colpevoli. Ovviamente stiamo parlando di un riconoscimento dei figli nei confronti dei genitori, e apposta si attacca a quello che vi dicevo prima delle vedove. Perché? Perché nel contesto di questo versetto che abbiamo letto, scribi e farisei dicevano: se tu con i tuoi beni, invece che sostenere e mantenere, aiutare a vivere i tuoi genitori, dici li dai in offerta al Signore, come se fossi libero. Ma sappiamo benissimo, e mi sembra che l'ho anche scritto, sì. Se uno non provvede ai suoi, e in primo luogo a quelli di casa sua, ha rinnegato la fede e è peggio di un incredulo. Questo versetto che vi serve per spiegare quello che vi dicevo prima, in realtà viene subito dopo il versetto che abbiamo letto prima che riguardava le vedove. Il principio è lo stesso. Le vedove che sono veramente vedove, così come la famiglia. Noi che siamo figli, e se permettete tutti figli siamo, se ci siete stamattina, abbiamo prima di tutto di fronte al Signore la responsabilità, quando se ne presenta l'occasione, cioè che i nostri genitori ne abbiano bisogno, di provvedere anche alle loro necessità materiali. E perché no? È quello che ci insegna la Scrittura. I farisei, ripeto, avevano un po' travisato la cosa. Tu dagli un'offerta, così non sei più obbligato a mantenere loro. E forse questo non era quello che il Signore intendeva. Andiamo avanti. Ovviamente nel contesto della famiglia, no? Parlavamo dei figli e la parte che compete ai genitori è quella che è un ruolo educativo, no? Nei confronti dei figli. Figli, ubbidite ai vostri genitori in ogni cosa, poiché questo è gradito a Dio. Ascolta, figlio mio, l'istruzione di tuo padre, non rifiutare l'insegnamento di tua madre. E questo è un altro versetto che ci fa pensare parecchio. Perché? Perché l'incarico dei genitori che intendono condurre una famiglia così come il Signore insegna, cercando di essere più vicini possibile a quello che è l'insegnamento del Signore nel loro cuore, altro non hanno che l'intento di insegnare ai figli come il Signore desidera. E questo, oltre a comportare da parte dei figli l'obbedienza, no? Tutti di voi, quelli che siete più grandi di 20 anni, avete passato l'adolescenza, tutti sappiamo benissimo qual è il periodo che inquadra la nostra vita, in cui se noi andiamo a dire ubbidisci in linea di principio, quando ti sto presentando un principio che contro la scrittura non vai, che su quello siamo d'accordo, forse tanto comodo non ci va. Ma questo è tipico, è assolutamente normale, fa parte della natura umana, soprattutto in quella fase. L'unica cosa che può cambiare questo è Dio nel cuore. Ai genitori, dicevamo, compete un ruolo educativo. Dall'altra parte, ai genitori, viene richiesto un qualcosa che per ciò che insegna, soprattutto ultimamente la società attuale, tanto condiviso non è, no? Chi risparmia la verga odia suo figlio, ma chi lo ama lo corregge per tempo. La follia è legata al cuore del bambino, questo ce l'hanno ripetuto tante volte, lo sappiamo, ma la verga della correzione l'allontanerà da lui. Non risparmiare la correzione al bambino, se lo batti con la verga non ne morirà. Qual è il messaggio di fondo? È giusta la correzione nei confronti dei figli? Sì. La correzione nei figli, se pensate a quello che era il Deuteronomio, spesso, oltre che servire a loro, come ci insegna, spesso li poteva salvare dalla morte se si rendevano conto dei loro errori. Quindi il fatto che noi come genitori abbiamo nel diritto, nel dovere, abbiamo la responsabilità di correggere i nostri figli, altro non è che portare in onore ciò che il Signore ci sta insegnando. Andiamo avanti all'ultimo aspetto di quello che vi dicevo, no? Il contesto di un ordinamento, e l'ultimo che viene in ordine di come l'ho messo io, è la Chiesa. Prima Corinzi 12, versetto 24, c'è una parte di versetto prima che ho saltato perché fa riferimento a ciò che diceva prima. Possiamo leggere: ma Dio ha trasformato il corpo in modo da dare maggiore onore alla parte che ne mancava, perché non ci fosse divisione nel corpo, ma le membra avessero la medesima cura le une verso le altre. La cosa interessante, perché quella che ho sottolineato per ricordarlo a me, ma così lo vedete anche voi, è che chi ha creato, parlavamo di ordinamento, chi ha creato questo ordinamento, chi ha creato un corpo, ha scelto questo paragone, è direttamente Dio. È il Signore che ha deciso di creare questa relazione fra tutti coloro che accettano Gesù come personale salvatore e scelgono di seguire la strada che il Signore propone. Quindi è Lui che ha dato questo ordinamento, è Lui che ha scelto ciascuno di voi dandogli almeno un dono, in modo che noi possiamo, ognuno con l'aiuto che ne dà, crescere e far parte di questo corpo. È lui che ha individuato le relazioni che ci sono fra questo corpo, è lui che stabilisce anche una cosa, interessante che abbiamo, che ho sottolineato al versetto 25, cioè che queste membra, ognuno di noi, possa avere la medesima cura le una fra le altre, come dice il versetto. Quindi la medesima cura ognuno di noi la deve avere se vogliamo portare in onore del Signore nei confronti di qualsiasi altra persona che costituisca parte del corpo di Cristo. Romani 12,10. Quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetti gli uni per gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel renderlo reciprocamente. Io sono il primo mancante, ve lo dico. Ma è ciò che insegna la Scrittura. La parte verde, no? Il contesto di un ordinamento, l'ordinamento che ha scritto il Signore. Ovviamente se ne facessi una rappresentazione grafica con dei criteri miei, io disegnerei questo, perché per ciò che noi viviamo, per la nostra cultura, noi tendenzialmente siamo portati a associare che l'onore che io devo a una persona nel contesto di un ordinamento, tanto più gliene è dovuto quanto più la sua posizione sale. Quindi in un contesto di chiesa, se io applicassi la mia metrica, io la disegnerei così, però penso che sia sbagliata. Io penso che vada disegnata così, perché la cosa interessante di onore all'interno di quella che è una chiesa è che in realtà noi facciamo gara, e non penso che sia un esempio utilizzato a caso. Quindi, a prescindere dal ruolo, dalla posizione che apparentemente noi ricopriamo, apparentemente cioè ciò che gli altri vedono, che noi ricopriamo all'interno della chiesa, che ripeto non è solo questa, ma la chiesa del Signore, a prescindere dalla posizione che abbiamo, ciascuno di noi è degno di ricevere onore da parte degli altri. E è questo che il Signore insegna. È un qualcosa che ovviamente, visto sotto questo punto di vista, un po' in contrasto va con quello che il mondo ci insegna a essere onore. Finisco, e per stimolare la vostra riflessione, se ce ne fosse bisogno, ho deciso di condividerle, anche se sono personali, le domande che io man mano, mentre scrivevo i miei appunti, mi facevo. Sia mai che possano essere utili anche a voi. Onoro Dio quando metto al primo posto della mia vita altro che non sia Dio, riconoscendogli di fatto un valore maggiore. Se onore è il valore che io do a una persona, soprattutto a Dio, quindi gli sto rendendo onore nel momento in cui io di fatto non gli riconosco il valore maggiore nella mia vita? Questa è la domanda, ripeto, queste sono le domande che mi facevo mentre scrivevo, però ve le condivido. Sto onorando il Signore quando non provvedo alle necessità di coloro che ne hanno bisogno? L'abbiamo visto. La scusa che usavano, ma io ho dato tutta un'offerta al Signore, ci sono libero, non devo più niente a nessuno, non devo più mantenere nessuno. Un dubbio mi è venuto. Sto onorando Dio quando sminuisco le autorità che Lui ha posto? Ve lo dicevo prima. Sto onorando Dio quando non onoro il mio matrimonio? Prima persona il mio matrimonio, se avete la benedizione di essere sposati, ma per tutti quanti il matrimonio in generale. E non faccio a gara con i miei fratelli a renderci onore a vicenda? Preghiamo. Grazie Signore ancora perché stamattina ci hai dato la possibilità di avvicinarci alla tua parola. Signore, grazie perché ci insegni sempre un qualcosa di utile, Signore, grazie perché possiamo e posso riconoscere in te, Signore, sicuramente chi tu sei, ma posso riconoscere in te anche il valore che tu hai per la mia vita, sapendo che è grande il prezzo che tu hai pagato al posto mio e grande è il valore che tu devi avere nella mia vita, anche se sicuramente come persona sai che fallisco ogni giorno e merito ogni giorno il tuo, ho bisogno più che merito ogni giorno del tuo perdono perché fallisco. Ma l'obiettivo, Signore, nelle nostre vite, nella mia vita, è quello di renderti onore come tu desideri. Nel nome di Gesù, amen.